Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo del rapporto Svimez sul nostro mezzogiorno, rapporto annuale dell'istituto che più studia l'andamento dell'economia del sud Italia, e devo dire che si conferma quanto già era emerso l'anno scorso, quindi il PIL del mezzogiorno è cresciuto anche quest'anno, nonostante le prime stime, più della media nazionale. L'anno scorso ricordo che appunto fece un più 1,3 con una media nazionale che faceva più 0,9, quest'anno dovrebbe fare più 0,9 con una media nazionale che fa più 0,7. È un'indicazione di un sud che ha una componente manifatturiera e industriale, quindi sicuramente il turismo e i servizi, ma anche la componente industriale, mi riferisco all'export e produzione, oltre che export, nel settore agroalimentare, ma anche nell'automotive. Scopriremo, tra virgolette, che la maggior parte dell'industria automotive è collocata proprio a sud, sia come addetti che come produzione, ma anche in settori come la farmaceutica e in alcuni casi l'aerospazio. Cioè c'è un dinamismo molto più forte di quello che viene di sotto dall'analisi stereotipata o arriva in maniera intuitiva. Sui salari invece c'è un calo più forte al sud che nel centro-nord, se guardiamo al pre-Covid, ma la vera preoccupazione è per l'anno prossimo, perché esaurendosi lentamente l'effetto PNRR, il rischio è che l'anno prossimo torni a esserci una crescita del PIL più forte al nord che nel nostro sud. E di questo parleremo a proposito di consumi, del famoso Black Friday che fa molto arrabbiare il mondo del commercio. Ne avevamo parlato la settimana scorsa, perché dice che è squilibrato a vantaggio delle grandi piattaforme, una su tutte Amazon. Però abbiamo l'osservatorio del Politecnico di Milano per quello che riguarda le spese tra il Black Friday e il Cyber Monday, non ne posso più, poi vedremo il Thursday cosa faremo, gnocchi immagino, però spenderanno oltre 2 miliardi di euro, più 9% rispetto al 2023. Tra l'altro gli operatori più competitivi riescono in quel giorno o in quei giorni ad avere un fatturato che è 10 volte superiore a quello del giorno medio, che è il doppio rispetto al 2023. Saranno soprattutto le categorie più interessate: abbigliamento, il beauty, enogastronomia, giocattoli, informatica ed elettronica, e anche esperienze legate al mondo dei viaggi e degli eventi. L'elettronica sta soffrendo, però è un meno 14 sul 2023 quanto Black Friday, ma anche perché sappiamo che gli investimenti in elettronica sono stati molto forti durante il Covid, per vari motivi anche di necessità, e poi hanno rallentato. Però insomma parleremo anche di quello che lamentano invece i commercianti quando dicono metteteci nelle stesse condizioni, perché è chiaro che questo va a incidere in tutte le famose spese natalizie, ma arriveremo anche a questo. E poi avevo annunciato, adesso non posso più rimandarlo, l'appuntamento per capire tra dazi che ieri hanno depresso le borse, dazi solo ipotizzati del 25% sostanzialmente al Canada e al Messico, e un altro 10% per quello che riguarda la Cina, fermo restando che ci sono già dazi che ha messo anche Joe Biden, perché a maggio 2024 sulle auto elettriche ha fatto più 100% di dazi auto elettriche cinesi, sulle celle fotovoltaiche più 50, su acciaio e alluminio più 25 e batteria al litio 25% dei dazi. Però al di là di questo, e al di là, diciamo, dell'ipotesi dazi, parleremo del nuovo ministro all'economia, perché l'aveva definito Elon Musk, Scott Bessent, non adatto, perché l'aveva definito business as usual, cioè uno che viene da quel mondo lì e non avrebbe cambiato nessuno, viene da Wall Street e non avrebbe cambiato l'atteggiamento, non avrebbe avuto l'elemento di disruptive, distruttivo, comunque di cambiamento. In effetti lui oltre che essere, questo devo dire, può far scalpore solo in chi non conosce l'esatta compagine del gruppo di Trump. Lui è dichiaratamente omosessuale, ma ripeto, solo in alcuni possono essere sorpresi, perché questo non è un grande tema all'interno dell'entourage di Trump. Comunque è sposato, padre di due figli ottenuti con la maternità surrogata. Questo lo dico perché non ho ben capito cosa capiterebbe se dovesse venire in Italia. Abbiamo fatto una legge, non è retroattiva, non lo so. Però dal punto di vista economico è considerato molto rassicurante per Wall Street. Troppo, secondo Elon Musk, invece va bene così per Donald Trump, visto che, contrariamente a quello su cui spingeva Musk, lui ha scelto Scott Bessent, lui della South Carolina, stato molto conservatore, aveva lavorato anche per Soros, è arrivato a gestire tutte le operazioni da Londra di Soros, poi ha lanciato il suo hedge fund K-Square Group con un capitale iniziale di 4,5 miliardi. Però ha organizzato anche molta della raccolta di finanziamenti elettorali per Trump proprio in South Carolina. C'è stata anche una tensione, con forse la prima così forte, tra Elon Musk e Donald Trump, perché Musk ha scritto Bessent è l'uomo sbagliato nel posto sbagliato. Comunque, lui tra l'altro aveva detto proprio sui temi dei dazi: la mia visione generale è che alla fine della fiera il presidente favorirà il libero commercio, quindi ha dato un'idea di dazi più come minaccia o magari anche elemento reale, ma come spauracchio, trattativa negoziale, più che linea guida dell'amministrazione Trump in materia economica. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito della 24, la diretta su Facebook e YouTube e anche il canale 246 del Digitale Terrestre. Partiamo dalla borsa. Oggi non ci sono grandi novità sull'OPA, l'OPS lanciata da UniCredit sul banco BPM. C'è però una dichiarazione molto importante, una lettera che ha mandato l'amministratore delegato Castagna ai dipendenti. E giustamente, qui lo dico io, ho criticato l'intervento scomposto, anche proprio sbagliato nei contenuti di alcuni partiti politici. Ma è giustissimo che la banca chiaramente adesso è sotto attacco, quindi esiste, poi ne parleremo, la passivity rule per il gruppo BPM. Però è giusto che al di là della passivity rule Castagna si difenda. L'OPA e l'OPS è stata giudicata ostile, ma non poteva a mio avviso essere diversamente. Ha mandato una lettera a tutti i dipendenti dicendo: guardate che col piano di sinergia vi potrebbero essere 6.000 esuberi in più. Noi stimiamo 6.000 esuberi in più, così ha detto Giuseppe Castagna, e l'OPS è avvenuta mentre noi eravamo protagonisti sul mercato. Nel 2024 è stato un anno straordinario, poco dopo l'acquisizione del 5% di Monte dei Paschi, che in realtà era il 5%, ma un altro 4% ce l'ha attraverso Anima, è arrivata l'OPS. Qui però ho visto che Matteo Salvini ha detto: Golden Power su BPM, difendiamo il risparmio degli italiani. Ma io dico: attenzione, ogni volta che nascono gigabanche per il piccolo risparmiatore può essere un problema, perché è più difficile avere un mutuo, avere un fido, avere un prestito, perché decide un algoritmo. le banche sono soggetti privati che lavorano col pubblico. Allora io vorrei capire se questa riflessione di, del vice premier Salvini riguarda anche un colosso come Intesa San Paolo. Cioè stiamo dicendo che Intesa San Paolo, che tra l'altro è andata a prendersi le piccole banche popolari che erano fallite per le gestioni, Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Cioè sta dicendo il ministro Salvini che le gigabanche, perché la banca che nascerebbe da Unicredit e BPM sarebbe comunque più piccola ancora di Intesa San Paolo. Quindi, se capisco bene il suo ragionamento, ministro, lei sta dicendo che Intesa San Paolo ed eventuale Unicredit BPM, ma a questo punto anche Unicredit da sola, sono gigabanche che portano a un problema per il risparmiatore. Posso chiedere umilmente come questo suo ragionamento si inserisce nella cronaca degli ultimi 10 anni? E non mi riferisco ovviamente a Credi Euronord, di cui chiaramente Salvini è vittima, o meglio, ma mi riferisco a Popolare Etruria, Popolare Lodi, Cassa di Risparmio di Genova, Terni, Popolare Bari, Banca 121, Veneto Banca, Popolare di Vicenza, Monte dei Paschi era abbastanza grande. Ecco, posso sapere quali sono invece le fregature che hanno preso i risparmiatori non dal mondo delle banche popolari non quotate, che hanno fatto non vigilate dalla BCE a suo tempo, ma dei grandi gruppi bancari? Chiedo. No, perché adesso non si può andare a cioè, ma poi il Golden Power ha fatto ridere mezza Europa. Io spero che il ministro Giorgetti non lo riproponga, ma come si fa a chiedere? Lo stesso ministro Salvini, lo ricordavamo ieri, il 30 settembre dice: quando una banca italiana come Unicredit lancia un'offerta su una banca tedesca come Allianz, ecco, ci sono i muri, mentre noi non abbiamo avuto nessun problema a accogliere banche francesi in Italia. Allora, il 30 settembre Unicredit era una banca italiana, ma soprattutto, se non vogliamo farci ridere dietro, come si fa a dire che se una banca italiana, secondo la definizione dello stesso ministro Salvini il 30 settembre, vuole comprare un'altra banca italiana, dove pure dentro ci sono i francesi col 10% e BlackRock con un 5-7%, bisogna chiedere Golden Power, e poi pensare che invece l'operazione Unicredit su Commerzbank vada bene, cosa che ha dichiarato lo stesso ministro Salvini. Stiamo scherzando, vero? O non va mai bene, allora stiamo facendo un favore ottimo ai sindacati tedeschi, o va sempre bene. Ma Golden Power si utilizza quando c'è un'acquisizione cinese di un'altra su elementi strategici. Ma dove sono i cinesi qua, giusto per citare i cinesi? Dopodiché, per tornare a Castagna, è vero, ha ragione quello che dice l'amministratore legato di BPM, l'offerta pubblica di scambio è arrivata mentre loro erano protagonisti. Bisognerà capire, non so se riusciremo mai a saperlo, se è vero quanto è circolato però nei giorni scorsi, che Unicredit si è mossa quando ha avuto notizia che Crédit Agricole, che ha il 9,4% del Banco BPM, aveva già degli accordi per salire al 19%. Quella sì che è una banca straniera, per quanto europea, francese, presente in Italia, con due istituti importanti come CariParma e Credito Valtellinese. Ecco, bisognerebbe capire quello, perché in quel caso continuerebbe a avere ragione Castagna, ma non solo su Unicredit, evidentemente era diventata appetibile anche per altri. Ecco, mi sembra che la posizione migliore l'abbia avuta il presidente dell'ABI, Antonio Patuelli, che ha detto: su Golden Power non partecipo a dibattiti fuori luogo, e su Unicredit BPM decideranno il mercato e la vigilanza europea, perché ricordo sempre anche al ministro Salvini che la Banca d'Italia non c'entra niente in questa vicenda, la vigilanza è della BCE. Sentiamo Patuelli.
Nelle operazioni di mercato valgono due fattori: i fattori strettamente di mercato, che sono quelli economici, e le regole con la vigilanza delle autorità, che per quello che riguarda le banche sono ancora più numerose e attente in proposito. Non ci sono altri commenti. Noi non siamo parte, non competiamo in questa vicenda, non siamo vigilanti, conosciamo le regole, e conoscendo le regole non partecipiamo a dibattiti che sarebbero scomposti e fuori luogo. Lo decideranno il mercato e le competenti autorità di vigilanza, innanzitutto europea. Ma guardi che io continuo a studiare, leggere e tacere. È il mercato, sono gli azionisti che decidono, sono gli amministratori e i vigilanti. Tutti gli altri possono dire qualsiasi cosa liberamente e io non partecipo al dibattito politico, non mi inframmetto a nulla, perché non sono azionista di queste banche, non sono vigilante e non sono autorità né politica né giudiziaria.
Presidente.
Bene, è il mercato e di conseguenza il mercato non lo si giudica, lo si analizza.
Allora, chiudiamola con questo. Mi dice un ascoltatore, però anche lei insiste sempre su Salvini. Scusi, ma non sono io, è Salvini che ha parlato anche oggi sul Golden Power, sul BPM, difendiamo risparmio degli italiani, dicendo che ogni volta che nascono gigabanche, che vuol dire Unicredit in Italia, Intesa San Paolo, per il piccolo risparmiatore può essere un problema. Avrei voluto chiedere, ma anche l'eventuale banca che sarebbe nata da BPM Monte dei Paschi, che è quello a cui tanto tiene Salvini, il terzo polo bancario, non solo lui, quella era bella grossa perché sarebbe diventata la seconda. Allora mi spiega come mai va bene se Monte dei Paschi si fonde con BPM o viene acquisito con dentro anche Anima, creando una banca che dopo Intesa San Paolo avrebbe forse probabilmente superato anche Unicredit. Quella non è gigabanca? Ma per favore. Vediamo che la dico in versione Liga Nord, Liga Veneta, Zepeso attaccando il buso, ministro, perché continua, insiste su temi e che si sgretolano. La Banca d'Italia non c'entra, Unicredit in vita straniera, c'è tanto capitale straniero anche in BPM, le gigabanche, che non ho capito quali siano, vuol dire che anche Intesa non va bene, però la gigabanca che lei caldeggiava, perché ha detto voglio il terzo, basta che non venga meno il terzo polo bancario, ma non lo decidi tu, lo decidono gli azionisti, ma è un concetto difficile. Voglio dire, a meno che non debba andare una versione socialista, stalinista del mondo, lo dicono gli azionisti. L'offerta è stata giudicata debole e anche non congrua, che non rispecchi i valori. Vedremo se Unicredit rilancerà o non rilancerà. La cosa che il risparmio non venga gestito è un problema per il risparmiatore, avere un fido, un prestito. Ma andate a vedere cosa fa Intesa, così non parlo sempre di Unicredit, come banca dei territori. Andate a vedere mi sembra 8 miliardi e 300 milioni di risparmi dei veneti, dei vicentini e dei trevisani, soprattutto tra Veneto Banca e BPM. Allora, la borsa nel frattempo, per quello che riguarda al di là dei casi bancari dell'allarme lanciato giustamente da Castagna, giustamente dal suo punto di vista. Allora, Milano è negativa di uno 0,30% ancora, mentre Parigi perde lo 0,75%, Francoforte meno 0,20%. Allora, Londra invece, da questo punto di vista, guadagna lo 0,12%, l'America è invariata sul Dow Jones, Standard & Poor's meno 0,4%, Nasdaq meno 1%. C'è molta attenzione sulla stabilità dell'esecutivo francese, lo dico, Parigi non a caso è quella che perde di più oggi, e poi si guarda, cerca di capire sui dazi americani come già ieri, però resta sullo sfondo l'ipotesi su cui i mercati continuano a scommettere che la Banca Centrale Europea scenderà in campo in modo deciso per tagliare i tassi, che porterebbe un indebolimento dell'euro, ma ti permetterebbe di aggirare in parte l'effetto dazi. Anche se Isabel Schnabel, membro del consiglio esecutivo della BCE, ha detto che sui tassi, vista l'economia dell'Unione Europea stagnante, è da preferire un approccio graduale. Io non capisco però questo, perché proprio perché l'economia è stagnante che devi avere più coraggio. Comunque veniamo ai titoli, visto che citavo i dati di mercato. Tra l'altro domani è la festa del ringraziamento, e quindi verranno, se ne stanno chiusi a Wall Street, così come venerdì sarà in versione ridotta l'operatività. Oggi si è saputo che l'economia americana è cresciuta del 2,8% nel terzo trimestre, in linea con le attese. L'inflazione è un po' salita invece rispetto alle attese, al più 2,3%, ma sono calate le richieste di sussidi di disoccupazione. Venendo a Milano, al di là dell'indice, certo che il mondo bancario è in questo momento sotto tutti i riflettori possibili. Monte dei Paschi più 3%, Banco BPM più 1,15%, è un livello appunto assolutamente diverso da quanto offerto, 6,650 euro l'equivalente, la valutazione che l'Unicredit con l'offerta ha dato dell'azione di BPM, adesso siamo a 7,01 euro. Cinecobank più 2, Pirelli più 1,85, Campari più 1,60, Erg più 1,20, gli altri titoli in rialzo, Saipem più 1,1, Prismian. E su Saipem c'è notizia, perché ha ricevuto una commessa in Indonesia, nelle acque profonde, da BP, da British Petroleum, dal valore di $1 miliardo. Chi va male oggi in borsa? Steamark Electronics meno 2,5, Generali meno 2,20, Iveco meno 1, come Nexi e Brunello Cucinelli, e Stellantis meno 0,78%. Non arrivano buone notizie oggi da Stellantis, ve le dico subito. Stellantis ha annunciato che chiuderà Mirafiori fino a tutto il 2020, fino a tutto il 2025. C'è un dato molto brutto, ecco, reparto carrozzerie riguarderà 1800 dipendenti che lavorano sulle linee dei modelli 500 elettrica, Maserati Gran Turismo e Gran Cabrio. Non sarà interesse, quindi tutto il complesso, e quindi 13.000 persone. Però dal 2 al 17 dicembre sospensione dell'attività, chiusura collettiva dell'impianto dal 18 al 5 gennaio. E sulla crisi dell'auto è intervenuto all'assemblea di Confartigianato oggi il ministro Adolfo Urso, che ha ribadito: bisogna riportare l'Europa alla realtà.
Domani mi recherò in Europa. Abbiamo l'ultimo consiglio competitività di questa commissione e in quella sede presenterò insieme ad altri governi europei un non paper sulle auto, in cui chiederemo la revisione di quel regolamento sui veicoli leggeri e sui veicoli pesanti che non ha consentito che si raggiungessero gli obiettivi intermedi del Green Deal. Noi non chiederemo di cambiare gli obiettivi finali, il target del 2035. Chiediamo di rendere ragionevole il percorso, di coniugare la politica industriale con la politica ambientale. Qualcuno prima mi ha chiesto: ma le case automobilistiche europee annunciano uno dopo l'altro la chiusura di stabilimenti, annunciano la sospensione della produzione, annunciano la cassa integrazione, perché lo fanno? Perché esiste una norma in quei regolamenti che prevede che dal prossimo anno, 2025, ove non si raggiunga una proporzione tra auto elettriche vendute da ogni casa automobilistica in Europa ed auto endotermiche vendute, ove non si raggiunga quella proporzione, scatta il meccanismo delle penalità.
Allora, adesso andiamo sul meteo e la pubblicità e poi vado sugli altri mercati, non ho dimenticato petrolio e gas e altre notizie in breve prima del primo tema. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Black Friday Signor Vino, sconti fino al 50% in negozio e online. Ti aspettiamo.
Vi presenta Focus Economia.
Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind.
Oh.
17:39 minuti. Dunque, prezzo del petrolio leggermente in rialzo oggi di mezzo punto percentuale, $73 il Brent, $69 il WTI. Carburanti, leggero calo ieri, la benzina in Italia 1,767 euro, il gasolio 1,665 euro, il gas ad Amsterdam a 46 euro al megawattora, un anno fa era 48, siamo 46 e mezzo, siamo praticamente allineati su un anno fa. L'elettricità continua invece a essere un po' più alta, il PUN è a 155 euro al megawattora, un anno fa era 139. Allora, qualcuno mi sta scrivendo, alcuni ascoltatori, ma ha visto il rublo? Sì, il rublo ha toccato il livello più basso dall'invasione russa dell'Ucraina, per la precisione dal 22 marzo, a 120 rubli per un euro, e in drastico calo anche sul dollaro a 114 rubli. Allora, questo nonostante i rialzi dei tassi di interesse della Banca Centrale Russa, che ha portato i tassi di interesse in Russia sono al 21%, no? Lo dico, poi uno può pensare come vuole, ma al 21% è un po' difficile fare un prestito, un mutuo, quant'altro, non sarà quello il problema. Sono al 21% e ciò nonostante non riescono a trarre investimenti in rubli. Secondo molti analisti il tema sono i cali molto forti di Gazprom, nei conti di Gazprom, visto che era il principale gruppo russo, la gallina delle uova d'oro, e il nuovo giro di sanzioni annunciate dagli Stati Uniti il 21 novembre contro decine di banche russe che venivano prima utilizzati per i pagamenti internazionali, una su tutte, Gazprom Bank, che era stata tenuta fuori dalle sanzioni per permettere ai paesi europei di continuare a pagare le forniture di gas russo, e quindi si prevede un ulteriore deflusso di capitali stranieri. Staremo a vedere. Allora, andiamo avanti con altre notizie. Abbiamo oggetto di automotive e dei temi che affronteremo. Vabbè, molti mi dicono: aveva visto il voto europeo? Sì, cioè Ursula von der Leyen ha ottenuto una maggioranza molto, molto risicata: il 51%, record negativo, 10 voti in più. Sì, il gruppo dei socialisti, dei verdi, dei conservatori. Si sono spaccati, ma anche all'interno di ECR si sono spaccati, insomma mi sembra che nasca deboluccia, ecco. Ha detto von der Leyen: per prima cosa attuare il rapporto Draghi e poi fare imprese nell'Unione Europea deve essere più facile, manterremo la rotta sul Green Deal, va bene la rotta, poi ci dica però le varie fasi di avvicinamento, perché noi non contestiamo la rotta, che andiamo verso un'economia sempre più sostenibile, con meno inquinante, con auto, non è colpa solo delle auto meno inquinanti, ci interessa capire come arrivi, diciamo, a quella rotta. Sì, ho detto 51% della maggioranza, ho sbagliato, il 51% era il quorum. Lei è stata eletta con 360 voti, c'è 370 su 360 necessari, quindi appunto 10 voti in più, mi riferisco a Ursula von der Leyen. Ribera sarà la mia prima vicepresidente, le regioni con Fitto, con il vicepresidente commissario Fitto, le regioni europee saranno al centro dell'Unione Europea. In Germania peggiora l'indice di fiducia dei consumatori misurato da GfK, la Francia ha detto no invece l'accordo con i paesi sudamericani del Mercosur, una posizione su cui Macron nell'ultimo G20 aveva elogiato anche la posizione di Giorgia Meloni, perché c'è molta sintonia tra Italia e Francia nei rischi di quell'accordo. Allora veniamo alle notizie di casa nostra. Sapete cosa è successo? È intervenuto il Presidente della Repubblica Mattarella, quindi insomma la faccio breve. Ai partiti non andranno più 40, con i ritocchini vari, 42 milioni di euro, perché si voleva allineare il 2 per 1000 quanto già avviene per l'8 per 1000 destinato alle confessioni religiose, ma andranno 3 milioni di euro in più. La manovra sarà all'aula della Camera il 13 dicembre, via libera al DL Fisco in Commissione Bilancio e Senato. e poi passa adesso alla Camera, e noi dovremmo iniziare a occuparci, perché continuo a non capire se è vera la stima che molti quotidiani hanno diffuso, non ho motivo per dubitare, però insomma, sarebbe un elemento paradossale che per la fascia 40.000 euro lordi in più tu hai addirittura un aumento del carico fiscale. Allora, andiamo adesso sul primo tema della puntata, anzi, visto che citavo il presidente Mattarella, presidente della Repubblica, facciamo così, chiudiamo con Confartigianato e poi lo affrontiamo dopo il traffico. Confartigianato, che oggi ha tenuto la sua assemblea annuale, il presidente Marco Granelli evidenzia il fisco pesa sulle nostre imprese 36 miliardi in più che nella media europea. E il presidente Mattarella ha detto: l'aumento degli artigiani fra gli immigrati è un segnale positivo di inclusione. E poi sentiamo invece un altro passaggio, sentiamo Mattarella su questo.
L'aumento degli artigiani fra gli immigrati è un segnale positivo, aiuta ad arricchire e a tenere in vita competenze e mestieri che possono riattivare circuiti a rischio di interruzione, sviluppa talenti, innova prodotti e mercati. Gli interlocutori sociali, i corpi intermedi, come la vostra associazione, accanto a un'attività di rappresentanza di interessi, esprimono una preziosa funzione di attore sociale.
Ancora un paio di notizie. Il primo rapporto Union Camere, che è quello che ci dà tutti i dati sul famoso mismatching, il sistema Excelsior, cioè quanti posti di lavoro non vengono trovati da quelli cercati, è arrivato oggi a margine dell'evento che si tiene alla Fiera di Verona Job Oriente, dove c'è l'incontro tra le aziende e migliaia di studenti, che seguirà domani la nostra Maria Piera Cecci, però che oggi ha raggiunto Giuseppe Tripoli, segretario generale di Union Camere.
Sono un sacco le figure di introvabili, ce ne sono di alcune che sono veramente introvabili in questo momento. Più frequentemente il gap riguarda un caso su due, ma ci sono dei settori in cui il gap sale quasi a uno su uno, cioè non riesco proprio a trovare la persona. Per esempio nelle lauree l'ingegneria è richiestissima e non si trovano gli ingegneri, la sanità, le lauree nel settore sanitario sono richieste, richiestissime e non si trovano. Certe figure di attività legate all'economia dell'informazione, all'ingegneria elettronica, sono proprio davvero davvero introvabili. Così abbiamo visto che non è solo l'area dei laureati a creare questi problemi alle aziende, ma le aziende trovano problemi anche quando cercano perfino i diplomati degli ITS. Mancano i meccatronici, per esempio, no? Mancano i tecnici dell'informazione, mancano i tecnici esperti nei servizi alle aziende, perfino i tecnici esperti nei servizi agli enti del terzo settore, che è un settore, un'area in grande ampliamento in Italia. E perfino tra i diplomati c'è qualche difficoltà, questa minore perché le aziende hanno più difficoltà quando cercano delle persone specializzate o con dei titoli superiori, ma quando cercano persone esperte del sistema moda che vengono da percorsi tecnico-professionali legati alla meccatronica, legati all'elettronica, trovano difficoltà.
Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind.
Oh. Ricorderete che proprio la nostra Maria Piera Cecci ha condotto per anni il viaggio, anche quest'anno, negli ITS, gli istituti post diploma. Quello che diceva il presidente, il segretario generale di Union Camera, è pazzesco, perché in questi casi sono proprio introvabili, non è che hai difficoltà uno su due, uno su uno, cioè ne cerchi uno ne becchi zero, non è che ne cerchi due e ne riesci a trovare uno. Ingegneri, sanità, ingegneri e soprattutto tutta la parte della meccatronica. Lo dico perché i ragazzi che escono anche dall'ITS, quindi non è neanche la laurea, praticamente non fanno tempo a uscire, che hanno già il posto di lavoro. A meno di un anno il 90% sono impiegati. Lo sciopero generale di venerdì, per ora a 4 ore, scende per autobus, metro e aerei. Ha detto però il segretario generale Landini che impugnerà la precettazione. Invece ci sono dati sul turismo, che però sono tanti, li vorrei fare domani. Dico solo che il turismo ha segnato nel 2023, dato Istat, un record di presenze, 447 milioni di presenze, superando anche i 437 del 2019. dove non va bene è la parte sugli italiani, perché questo è un dato ottenuto soprattutto con gli stranieri, ma ne parleremo domani. Traffico.
Focus Economia.
Dietro la notizia.
17:50 minuti, benvenuto a Alessandro Platerotti. Buonasera Alessandro.
Buonasera a te Sebastiano e a tutti gli ascoltatori.
E visto che anche tu sei un sagittario, come è stato scritto, buon compleanno, perché oggi è tuo
grazie,
compleanno.
Grazie del pensiero.
Allora, pensiero una niente, perché è solo una parola, non ho comprato nulla. Allora, veniamo a noi.
Eccoci qua.
Ha sorpreso tutti, intanto è stato il primo scontro probabilmente tra Trump e Musk, quello sul segretario al tesoro, cioè ministro dell'economia americano.
Certo.
Scott Bessent non solo ha studiato economia nella ultraliberale Yale, non solo ha lavorato con Soros e poi ha aperto il suo fondo Key Square Group, ha un profilo, ripeto, bisogna stare attenti a pensare che ci sia molto conservatorismo in Trump sui temi sessuali di genere, però è sposato con un è un gay dichiarato, sposato con un uomo, due figli ottenuti con la maternità surrogata. Allora, Musk l'aveva definito troppo business as usual, cioè non capace di interrompere l'atteggiamento tradizionale. L'ha anche definito la persona sbagliata al posto sbagliato, mentre i mercati hanno detto: beh, meno male che arriva uno un po' più
che conosce
i mercati ed è un po' più tradizionale rispetto a certe figure che abbiamo visto, diciamo, nella compagine governativa di Trump. Prego.
Allora, questo è partire da dove ci siamo fermati l'ultima volta, quando abbiamo parlato delle nomine in seno all'amministrazione. E il momento in cui Trump ha deciso, ha sentito soprattutto la base del Partito Repubblicano. Tieni presente che lo scontro di potere che si è effettivamente creato, perché erano su fronti contrapposti, lui e Musk, sulla scelta del ministro del Tesoro, era in realtà il partito che si è imposto su Trump, dicendo chi comanda qua dentro. Per cui non è soltanto Trump che dice ristabiliamo un attimo che è il capo, è dalla base fino al capo che era partita questa pressione. La scelta è una scelta, diciamo così, che ha due chiavi di lettura. La prima è quella che hai detto tu, ed è stata quella che finora ha retto un po' sul mercato, cioè quello di dire conosce i mercati, non farà pazzie su debito e deficit, non farà quelle cose che possono creare scompiglio o nervosismo nelle borse. In realtà la vera partita si gioca su un altro fronte, ed è quello della Federal Reserve, ma non in chiave di nomine, in chiave di visione e di mandato che avrà Bessent in questo filone. Allora, tieni presente questo: lui non si oppone ai tagli fiscali di Trump, anzi è un sostenitore sia dei dazi che dei tagli fiscali, ma questo, e qui siamo andati a prendere i suoi interventi all'università di Yale, dove lui insegna storia economica, fa delle lezioni là a Yale. Lì lui teorizza che cosa? Che per accompagnare politiche di bilancio loose, diciamo di allentamento, quindi con grandi sgravi fiscali, c'è bisogno di un maggiore controllo del governo sulla Federal Reserve. Questa è una cosa che tu mi chiedessi già la torcendo, ma con Powell? No, non è la partita di rimuovere Powell, ma di togliere potere alla Federal Reserve. Come? Creando, e questa è una cosa che lui ha teorizzato e tutti oggi stanno guardando lì, guarda, non come si comporterà con i dazi, di creare un'authority gestita dal governo che dà la famosa forward guidance, ovvero la proiezione di dove deve andare il costo del denaro. Questo per creare...
Quella che non è mai riuscita a elaborare la Lagarde con grande scorno di Masciandaro, la forward guidance, dove immaginiamo che andremo, prego.
Esattamente, e la vorrebbero portare sotto il governo. Questo perché? Per allineare e costringere la Federal Reserve ad allinearsi alle politiche di bilancio del governo, non viceversa.
Certo.
Il nostro approccio qual è? Le banche centrali fissano i tassi e le politiche di bilancio si adeguano a seconda di qual è la... Qui il contrario. Quindi, e questa sarà la partita più importante su cui i mercati stanno guardando, perché naturalmente significa ridefinire i rapporti chiave tra mercati finanziari e autorità monetarie.
Allora, io personalmente abbiamo criticato le banche centrali per essersi mosse troppo tardi sull'inflazione, che immaginavano essere temporanea, però a mia memoria preferirei anche negli Stati Uniti, un voto negli Stati Uniti, quindi chi se ne frega, una Federal Reserve bella autonoma dalla Casa Bianca. Perché,
questo è importante, perché altrimenti si possono creare dei meccanismi in una fase negativa di Snowball, di Palla di Neve, no? Che diventa la valanga poi, certo, negativa. Tieni presente, e chiudo qua se tu non hai tempo, la vera, un'altra questione delicata che si sta aprendo, di cui si parla poco, è la nomina del commissario al commercio, del ministro del commercio.
Sì.
Tieni presente che la scelta è stata fatta, sai, è stato indicato l'amministratore delegato e proprietario della Cantor Fitzgerald, che è una delle più grandi, sì, società di brokeraggio del mondo. Bene. Come che il vero titolare dei dazi commerciali è il Dipartimento al Commercio, non il Tesoro. Quindi saranno in mano a lui le sanzioni, i super dazi. Ma attenzione, le sue due società di brokeraggio quotate dipendono fortemente, naturalmente, dalle politiche commerciali americane. Come sai, quando ci sono i dazi, i mercati reagiscono, no? Semiconduttori, certo, automobili, e così.
Chiaro.
Allora adesso si è aperta una questione, uno sulla conferma, perché lui ha mandato un comunicato proprio poche ore fa, dicendo che avrebbe disinvestito tutte le sue proprietà personali nelle, sì, società quotate che fanno brokeraggio. Cantor è privata, non è quotata. Ma che cosa ha detto? Non è che vendo sul mercato, non ha detto disinvesto. Disinvesto come? Probabilmente lo metterà in un blind trust. Bisogna vedere se il Parlamento americano accetterà questo.
Accetterà questo. Grazie ancora Alessandro Platerotti, di nuovo buon compleanno, GR24.
Focus Economia.
Minuti, dunque, vedo molti messaggi sul tema del mismatching, di quanto ricordava al microfono della nostra Maria Piera Ceci, Union Camere, segretario generale di Union Camere Tripoli, che non si riescono proprio a trovare. In alcuni casi è difficile, uno su due, ma in altri casi è il 100% che ha difficoltà. Molti mi hanno scritto: guardate, un tema di salari, 1500 euro al mese come primo stipendio per ingegnere. Altri mi dicono all'opposto, oppure mia moglie laurea magistrale in chimica farmaceutica, è da 6 mesi che cerca solo un colloquio in provincia di Bergamo, in questo caso. Altri ancora invece mi dicono la cosa opposta: siamo un'azienda leader mondiale che produce macchinari per fare i pannelli isolanti, abbiamo un portafoglio ordini che ci copre tutto 2025-2026, ma rischiamo di chiudere perché non troviamo personale. 40 milioni di fatturato e 100 addetti. Altri mi dicono: guarda che gli ingegneri vanno all'estero e li pagano meglio. Mi ha scritto nel frattempo il presidente degli industriali di Napoli, dell'Unione Industriale Napoli, mi riferisco chiaramente a Costanzo Iannotti Pecci, che saluto. Ha detto: guardi che il problema della manodopera è preoccupante perché non riguarda solo i profili più alti, ma anche i profili cosiddetti non specializzati o con qualifiche semplici, e questo ci deve far riflettere. Sì, ormai. Però deve far riflettere anche che molti lamentano il tema salariale. Io penso che a un certo momento, lo dico ogni volta e lo ripeto, se uno può, se ha dei margini, ma deve fare un'analisi molto chiara, perché se hai i margini per portarti a casa qualche soldo in più tu, e poi rischi di far saltare l'azienda. Quindi insomma, bisogna, poi ripeto ogni volta, il governo può fare poco, o meglio, ha ridotto il cuneo fiscale, vedremo cosa succederà alle varie aliquote. Secondo me andava, lo ribadisco, completamente defiscalizzato il premio alla produzione. Poi se qualche imprenditore vuole fare il furbo, magari pensava di dare 2000 euro lordi che sarebbero stati 1000 euro netti, e a quel punto se defiscalizzi da solo 1000 euro invece dei 2000 che potrebbe, poi non si deve lamentare se le persone non ci sono, non riesce a trovare. Fra poco voglio andare invece all'economia del nostro mezzogiorno, però voglio fare un'anticipazione, perché il Black Friday, come dice il nome, è fra 2 giorni, quindi vorrei farlo domani, ma chiedo intanto alla direttrice dell'osservatorio dell'e-commerce B2C Netcom del Politecnico di Milano, che ha fatto un'analisi su come andrà il Black Friday, il Cyber Monday e il Gnocchi Thursday, come lo dico io. Grazie dottoressa Valentina Pontigia.
Buonasera, grazie. Senta, per l'invito.
Domani la riprendiamo, nel senso che le do il tempo che merita. Volevo solo avere un titolo su questo. È in aumento o meno rispetto all'anno scorso, e se sì dove? Poi analizzeremo invece se c'è una cannibalizzazione all'interno del settore, cioè che Black Friday va bene per chi lo fa e poi danneggia il resto del commercio, ma quello magari domani. Prego, dottoressa.
Allora, come acquisti online sicuramente aumenteranno, noi li stimiamo tra il Black Friday che è appunto il 29 novembre, Cyber Monday che è lunedì 2 dicembre e stimiamo che noi italiani spenderemo online circa 2 miliardi e 100 con una crescita del più 9 rispetto all'anno precedente. Cresceranno soprattutto alcuni comparti, quelli che sono caratterizzati da acquisti per beni di uso quotidiano, oppure anche tantissimo quei comparti in cui facciamo i regali di Natale. Vanno molto bene quest'anno anche tutte quelle che noi definiamo esperienze, quindi sono servizi, esperienze che possono essere certo, prenotazioni di cene, camere d'albergo e così via.
E infatti vedo che va tutto, è solo l'elettronica che va male, tutto il resto al segno più, ma domani ci torno e mi interessa molto anche capire quanto effetto nuovo c'è, cioè se il Black Friday e il Cyber Monday hanno un effetto aggiuntivo, almeno in parte. È chiaro che non è che io posso comprare tre computer o tre non so giocattoli in più, ma se c'è un effetto additivo in più, o invece solo la torta resta uguale, cioè vanno a togliere quote di mercato a chi non è in queste piattaforme, ma soprattutto a chi ha gli spazi fisici di distribuzione, cioè i negozi classici. Rimando però la domanda a domani. Adesso GR24 in un altro mondo, traffico, e poi invece con lo Svimez l'andamento dell'economia del nostro mezzogiorno. 349-238-6666 per SMS WhatsApp.
Focus Economia.
Parliamo di Sud e lo facciamo con il direttore appunto dello Svimez, che da sempre fa rapporto sull'andamento dell'economia del nostro mezzogiorno. Direttore Luca Bianchi, buonasera.
Buonasera.
Allora, abbiamo detto già in questi mesi, ed è che uno dei pochi dati positivi che arrivavano dall'economia, che tutti vedevamo in rallentamento a partire dalla parte manifatturiera, poi ahimè anche i servizi, erano i dati che arrivavano dal sud, perché è chiaro che si partiva da una base più bassa, ma in percentuale c'era stata una crescita e c'è stata una crescita più forte dell'economia del nostro mezzogiorno, in punti percentuali, in decimali, rispetto al resto del paese. Nello specifico, anche quest'anno, se ho ben capito dal vostro rapporto, il Sud crescerà di uno 0,9% contro una stima dello 0,7% di media del paese, che vuol dire anche 0,4-0,5 in alcune aree. Abbiamo anche visto che l'incidenza, per esempio, del fattore povertà, ne parlavamo la settimana scorsa, è più alta al Nord, paradossalmente, cioè i nuovi working poors, quindi chi lavora ma non riesce ad arrivare a fine mese, incidono molto di più nel Nord. Perché? Perché il costo della vita è aumentato di più, probabilmente, e perché è andata in crisi l'industria manifatturiera, che diciamo è in forte difficoltà nel Nord del paese, e probabilmente anche perché il Sud ha avuto un beneficio percentualmente maggiore della voce servizi, turismo e quant'altro. Però vengo adesso al però, direttore Bianchi, perché voi dite, va bene, quest'anno il Sud crescerà un po' più del resto del paese. È decisivo il ruolo del PNRR, che per il nostro mezzogiorno vale 1,8 punti percentuali di PIL tra il 2024 e il 2026, ma se ho ben capito si iniziano a sentire anche nel Sud le dinamiche che hanno portato a un rallentamento del Nord del paese, a partire dall'automotive. Bianchi.
Sì, esattamente. Allora, abbiamo un 24 ancora, diciamo, in continuità col 23, e non era scontato, perché è già un anno, diciamo, di riduzione di tutto il pacchetto di bonus più 110%. Noi ci aspettavamo, certo, una botta sul mezzogiorno, invece
e anche il reddito di cittadinanza, che Io sono convinto che il governo abbia fatto bene a riformularlo così, ma è chiaro che impattava molto di più al sud che al nord.
Esattamente, nonostante questo vuol dire che un po' il PNRR è partito e qui i dati che abbiamo presentato di fatto fanno emergere una differenza molto modesta nello stato d'attuazione tra nord e sud, e questa è anche una novità, insomma, una buona, soprattutto i comuni, diciamo, un po' peggio le regioni, questo è un altro elemento che viene fuori, cioè meglio i comuni del mezzogiorno che le regioni, e una ottima performance ad esempio delle esportazioni meridionali rispetto alle esportazioni del centro-nord, un po' per motivi, diciamo, di specializzazione, cioè farmaceutico che va molto bene al sud. Quindi diciamo un quadro abbastanza positivo. Dal 25 comincia un po' a invertirsi la tendenza. È vero che l'Italia continua a crescere poco, 0,9%, però di fatto rimane solo il PNRR al sud, perché cominciamo ad avere una anche politiche di bilancio ben più restrittive, perché di fatto ci confrontiamo con una riduzione del deficit PIL dal 7,2, vi ricordate,
ecco,
sembra preistoria, del 23 al 2,9 previsto del 26 dal piano strutturale di bilancio, e di solito quando si tagliano i fondi pubblici il sud ne risente di più. Se non ne risente tantissimo vuol dire che c'è un settore produttivo che comincia, diciamo, a rafforzarsi, a essere un po' più incidente. Guardi, abbiamo fatto un'analisi sulle specializzazioni, emergono agroalimentare, lo dicevo prima, farmaceutico, abbiamo il navale cantieristico, comincia a essere un settore che con una specializzazione specifica nel mezzogiorno va bene, qualcosa si muove sul fronte rinnovabili, con qualche investimento importante, penso a Catania, ma non soltanto, si vede una piccola crescita dell'industria in Sicilia, cosa che non accadeva da 20 anni, quindi vuol dire che c'è un futuro industriale del sud. Rimane, e lo citava lei prima, una grande incognita, che è il settore dell'automotive.
Ecco, qui la fermo un attimo, perché lei ha ricordato tutte cose non intuitive, forse quella più intuitiva era l'agroalimentare, tutti sappiamo che il sud ha una grossa capacità di esportare prodotti agroalimentari, vitivinicoli e quant'altro. Non è intuitivo la forza che ha l'industria farmaceutica, che invece è ben presente al sud, così come la cantieristica. E soprattutto penso, è vero che noi citiamo sempre le fabbriche, anche Melfi, ma attenzione, il 90% degli autoveicoli prodotti in Italia nei primi 9 mesi del 2024 è stato prodotto da stabilimenti nelle regioni meridionali, però con una produzione che è calata di 100.000 unità sul 2023, meno 25%. Melfi, che citavo, ha perso da solo 90.000 unità, c'è un tracollo, e qui torniamo a Stellantis, vabbè. E poi l'investimento sospeso a Termoli da 2 miliardi, anche lì tocca chiamare in causa Stellantis di nuovo, per la realizzazione della Gigafactory di batteria a Termoli. Ma dicevo, Bianchi, non è intuitivo, che io, se io dico che il 90% autoveicoli prodotti in Italia sono stati fatti al sud, uno dice, ma come? Eh sì, perché a Mirafiori è rimasto poco, per dirla tutta, e il grosso è al sud. La filiera dell'automotive nel mezzogiorno vuol dire 13 miliardi di valore aggiunto, ma 300.000 occupati, compreso l'indotto ovviamente. Campania il 30%, Puglia il 21%, Sicilia il 21% e Abruzzo 11%. Questa premessa per farle raccontare che cosa prevedete, ma per ricordare a tutti che appunto l'automotive storicamente è, lo identifichiamo col Piemonte, ma nel presente è molto più il nostro mezzogiorno. Prego, Bianchi.
Esattamente, è così, e con un aggravante, tra virgolette, che anche il settore della componentistica, mentre nel nord è legata a una pluralità di fornitori, infatti sta risentendo della riduzione di domanda, ad esempio dalla Germania, tutta la componentistica sud è sostanzialmente legata alla domanda di Stellantis. Quindi c'è un'identificazione del settore con un'unica azienda che dalla quale dipenderà un po' il futuro del sud. Cosa fare? È chiaro che è una dimensione di crisi di carattere europeo. Noi quest'anno tutto il rapporto l'abbiamo molto collocato, diciamo, sul sud in Europa, su come servono politiche integrate a livello europeo, quindi le scelte che si faranno sulla transizione e soprattutto sul settore automotive saranno decisivo, direi, per il futuro industriale del sud, al di là dell'automotive, perché se va via il 10% del valore aggiunto manifatturiero, quindi sarebbe un peccato che insieme a, diciamo, ad elementi di vitalità molto interessanti, d'altra parte abbiamo fatto vedere sulle rinnovabili, se un settore così rilevante non ha, diciamo, risposte ovviamente complicate, però noi abbiamo, insomma, abbiamo lavorato un po' sul tema.
Sì, e ho detto oggi in apertura che purtroppo Stellantis ha annunciato il blocco al Mirafiori. Di nuovo si va in cassa integrazione. Qualcuno dice, sì, mi state scrivendo su, guardate che noi abbiamo avuto ospite adesso senza fare pubblicità a nessuno, ma un imprenditore come Scuderi che ha l'Adler, no? Se non ricordo male, che è un gruppo da miliardi di fatturate e migliaia di dipendenti e produce, diciamo, la dico male, se non ricordo male, Bianchi, tutta la componentistica interna che riguarda anche l'insonorizzazione di un veicolo, non lo fa solo per Stellantis, per cui ci sono punti di eccellenza.
Quello è un caso di eccellenza, con elementi di innovazione altissima.
Esatto, diciamo, perché sono tutte tecnologie materiali che devono garantire l'insonorizzazione dell'auto. Senta, noi abbiamo visto appunto l'anno scorso il PIL del Mezzogiorno fare più 1,3 con la media nazionale più 0,9. Quest'anno voi dite farà più 0,9 con la media del 0,7 del paese. E l'anno prossimo, se ho ben capito, temete il nuovo sorpasso del nord. Ma c'è un'altra cosa che voi citate con cui vorrei chiudere: i salari reali. Cioè, quanto è il salario al netto dell'inflazione? Tra il 2019 e la prima metà del 2024. L'Italia ha fatto una media intorno al 5% in meno, contro una media europea che è ancora un meno 1,4. Però il sud ha avuto salari reali del meno 5,7% e al nord del meno 4,5%. E quanto è possibile, diciamo, lavorare sulla componente salariale di recupero del potere d'acquisto?
Dipenderà dagli investimenti in innovazione e produttività. È chiaro che lì si tratta di un problema di composizione settoriale. Noi abbiamo lanciato un messaggio: meno B&B e più R&D, cioè meno bed and breakfast e più ricerca e sviluppo.
Magari provare a ragionare sul
Mezzogiorno un po' meno schiacciato sulle sue tradizioni e che possa cogliere alcune, diciamo, potenzialità delle transizioni. Ribadisco, la transizione energetica credo che sia un'occasione in cui il sud è funzionale al resto del paese. Cioè abbiamo un divario in termini di costi dell'energia. Un investimento sulle rinnovabili al sud può essere funzionale alla riduzione dei costi dell'energia per l'intero paese, soprattutto per le aziende che operano nel sud. È chiaro che richiede politiche europee, disaccoppiamento al prezzo del gas, però è, diciamo, un modello diverso di pensare, no? Come può l'investimento al sud essere funzionale a un rafforzamento dell'autonomia strategica, forse europea oltre che nazionale? Noi crediamo che questo sia un modo di vedere il sud un po' diverso dal passato.
Ecco, mi dice in una battuta, le ZES che sono state centralizzate, che cosa vi attendete, le zone economiche speciali?
Ci attendiamo che, secondo me, è un buon modello, secondo me è una buona idea del governo. Siamo un po' preoccupati anche un po' del venir meno di una guida politica. Quello che noi teniamo è di nuovo uno spezzatino delle deleghe. Era importante mettere Sud, PNR e affari europei insieme, perché dava questa dimensione la strategicità dell'intervento. Temiamo che ci sia in vista uno spacchettamento delle deleghe e quindi un indebolimento, cioè, un ritorno un po' sud marginale.
Che non vi sia nessun successore di Fitto con tutte le deleghe che aveva.
Esattamente, quindi perde la guida politica e perde anche quella, diciamo, quel coordinamento degli interventi che è fondamentale quando hai tanti soldi come il PNRR, le politiche di coesione. Quindi le risorse ci sono, serve una forte guida politica.
Allora, una cosa la voglio dire invece sul tema salariale, che prima o poi bisognerà tornare a affrontare. Negli ultimi 10 anni, quindi il dato non è al pre-Covid, ma in questo caso è 10 anni fa, sono quasi 200.000, lo avete diffuso voi il dato, i laureati che hanno lasciato il Mezzogiorno per il centro-nord, e altri 138.000 dall'Italia all'estero. Ora, perché dal 2013 le retribuzioni lorde per dipendente sono calate del meno 4% in Italia, in valore reale, come ha detto. Solo che al sud hanno fatto meno 8%. E questo, ho capito che il costo della vita è più alto al nord, a parte che è più alto nelle grandi metropoli, magari non è così più alto se io devo confrontare una grande città del sud e un piccolo, diciamo, centro urbano del nord. Però meno 8 punti rispetto a meno 4 sono tanti. Pensate che in Germania in questi 10 anni i salari hanno fatto più 6 punti percentuali. Io continuo a dirlo che c'è un tema salariale in cui il governo può intervenire solo in parte, il resto bisogna con qualcosa in più, anche io sono per la totale detassazione dei premi di risultato, ma insomma il tema c'è tutto. Grazie al direttore dello Svimez Luca Bianchi.
Grazie a voi.
Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna domani dalle 17 in poi.